Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Dobbiamo oggi ringraziare il Signore. Si ricompone la nostra piccola ecclesia, la nostra piccola chiesa, la nostra assemblea, anche se fa un po' impressione da qui vedervi imbavagliati. È bello che avvenga con la nostra lezione, con la nostra messa quotidiana, questa ripresa del contatto, della comunione visibile, diretta nella Santa Eucaristia. Iniziamo questa messa raccogliendo tutte le intenzioni di tutto questo periodo, le intenzioni di ciascuno, quello che ciascuno ha portato nel proprio cuore. E aggiungiamo naturalmente la pena, la sofferenza di tanti.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 8, versetto 1b8. In quel giorno scoppiò una violenta persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme. Tutti, ad eccezione degli Apostoli, si dispersero nelle regioni della Giudea e della Samaria. Uomini pii seppellirono Stefano e fecero un grande lutto per lui. Saulo intanto cercava di distruggere la Chiesa. Entrava nelle case, prendeva uomini e donne e li faceva mettere in carcere. Quelli però che si erano dispersi andarono in lungo in ogni luogo annunciando la parola. Filippo, scesi in una città della Samaria, predicava loro il Cristo e le folle unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti da molti indemoniati uscivano spiriti impuri emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti, e vi fu grande gioia in quella città. Parola di Dio.
Siamo nella sezione che io ho chiamato la sezione che Luca dedica agli ellenisti in modo speciale, sono i capitoli 6, 7 e 8, dopo, qui siamo dopo la testimonianza e il martirio di Stefano. E vediamo sia da questo testo, sia anche dalle lettere di Paolo, è un linguaggio, una descrizione, è un linguaggio violento, di violenza. In questo caso è indicato come una grande persecuzione. I conflitti, ecco, io direi solo questa parola per introdurre, molto generica, i conflitti fra le varie fazioni prima di questo tempo, in questo tempo e dopo questo tempo sono estremamente violenti, estremamente acuti. Ecco, si potrebbero citare molti, molti episodi e molte divisioni anche all'interno degli stessi, non soltanto fra gli Asmonei, ecco, al potere prima che venisse i Romani, e i Farisei, per esempio, dove ci furono 50.000 morti, eccetera, così dice Giuseppe Flavio. 800 crocifissi, ecco, come punizione, e siamo all'interno di Israele, ma anche episodi, per esempio, all'interno dei farisei, poco prima di questo tempo, ecco, tra le due fazioni, le due scuole dei farisei, a un certo punto ci furono azioni violente, ci furono uccisioni in una certa larga scala, cioè i Sammaiti uccisero gli Illeliti, eccetera. Quindi questo è il contesto in cui ci si può mettere nei panni di Paolo, ecco, perché anche lui aveva le sue ragioni. Io ho voluto fare un'introduzione un po' eccentrica, se volete, le sue ragioni per perseguitare, però gli scritti del Nuovo Testamento e lui stesso prendono la cosa dall'altra parte, cioè è il persecutore. Ecco, nelle lettere troviamo che Paolo dice: io sono stato persecutore. Ecco, a voi la parola adesso, particolarmente su questi versetti anche importanti, densi, ci sono diverse cose.
Fino a questo punto solo Pietro e Giovanni, e poi anche Stefano, erano stati colpiti da una pesante persecuzione, da come leggiamo appunto nel testo. L'Evangelista Luca, in questa pericope, ci dice che per la prima volta la persecuzione raggiunge la Chiesa, o piuttosto una parte della Chiesa, molto probabilmente i cristiani di origine ellenista. Gli apostoli, che sono di origine ebraica, e i credenti ebrei, data la loro appartenenza e la loro relativa fedeltà alla comunità ebraica, li mette al riparo dalla persecuzione, però per il momento. Ecco, le cose vanno così. I versetti dall'1 al 4, sempre della pericope odierna, vengono quasi definiti di transizione. Transizione verso una tappa importante degli Atti. Il Vangelo, dopo aver lasciato Gerusalemme, passerà, diciamo, di luogo in luogo, espandendosi per tutta la regione, e raggiungerà i Samaritani con Filippo. Poi, i pagani a Cesarea, diciamo, con Pietro, e ad Antiochia con gli ellenisti, mentre Paolo, il futuro apostolo dei pagani, si sta approssimando naturalmente alla conversione. Intanto la persecuzione, che di per sé stessa può sembrare veramente una prevaricazione contro le persone, favorisce involontariamente l'esplosione missionario della fede.
Allora, il malcontento che si era subito, insomma, capito, percepito dal capitolo sesto, tra le due fazioni, diverse fazioni, soprattutto su base etnica, sono diverse, diciamo. Questo malcontento, questa difficoltà, che, vabbè, lì nel capitolo sesto, diciamo, è spiegato attraverso la ragione, sembra una cosa, diciamo, più materiale, però, ecco, qui credo che si possa intravedere qualcosa di più profondo, anche adesso che si è arrivati, ecco, al discorso di Stefano e al martirio di Stefano, perché mi sembra di cogliere in questa espressione dei primi versetti di questo capitolo che tutti versetto quindi, sì, primo, insomma, Tutti si dispersero nelle campagne della Giudea e della Samaria, ad eccezione degli apostoli, che erano rimasti a Gerusalemme. E questo, credo, qui penso si possa vedere appunto la luce, come dicevo prima, del discorso di Stefano sul Tempio. Il Tempio che non è in un luogo fisico, l'ha spiegato attraverso vari passaggi dell'Antico Testamento, non è un edificio, non è un luogo materiale. Il Tempio, come poi Gesù stesso dirà, vediamo nel Vangelo di Giovanni, il Tempio è Lui, insomma, è Dio è ovunque, il Tempio non è. Quindi, invece, gli apostoli che rimangono a Gerusalemme lascia intendere che forse c'è appunto una difficoltà più profonda nel cosa si intende per loro, il Tempio è ancora lì, il Tempio è presente nella loro spiritualità, religiosità, mentre Stefano, per altre sue, insomma, non so ben spiegare per quale ragione, non è perché è ellenista che lo spiega, però Stefano ha fatto un discorso appunto diverso sul Tempio e qui vediamo, mi sembra più marcata questa distinzione tra le due fazioni. Poi un'altra cosa, e lascio, è proprio uno di quei setti che era stato in teoria preposto, mi sembra di aver capito, non tanto alla parola quanto a, diciamo, una gestione. Uno di quei setti, a parte Stefano, che adesso si presenta a Filippo, è quello che invece porterà la parola assieme a tutti gli altri che sono, come abbiamo visto, prevalentemente ellenisti, probabilmente solo ellenisti, perché sono loro adesso perseguitati, sono loro che porteranno la parola prima forse degli apostoli e dei discepoli degli apostoli. Non so se si va verso un scisma, non conosco molto bene la storia, ma sicuramente no.
E quello che volevo dire io, in realtà l'ha già detto Andrea all'inizio, io lo esplicito, si capisce da questo versetto, diciamo 1b, anche il motivo per cui ci si è dilungati così tanto per raccontare questo martirio di Stefano e si è riportato tutto il discorso, perché quell'uccisione di Stefano è stata una svolta. Questo lo si capisce molto bene. In quel giorno scoppiò una violenta persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme e tutti furono dispersi. Allora, se riprendiamo dall'inizio il racconto, che era tutto si svolgeva a Gerusalemme nel Tempio, la svolta è proprio qui e deve avere un senso anche, un po' come ha accennato Letizia, forse anche il discorso di Stefano ha un senso sotto questa luce. Cioè, noi abbiamo visto e sottolineato tantissimo come la vita del primo gruppo fosse a Gerusalemme, nel Tempio, nei dintorni del Tempio, così come era stato per il gruppo di Gesù quando si trovavano a Gerusalemme. Si ripetono gli stessi luoghi. Però qui c'è una svolta. Qui c'è una svolta e che, come dice il Vangelo, sarete perseguitati, ma questo vi darà occasione di dare testimonianza. E ci sono due, secondo me, gli indizi che Luca lascia in questo testo. Uno è la presenza di Saulo Paolo alla uccisione di Stefano, e dopo racconterà la conversione, probabilmente come frutto della preghiera di Stefano. E il secondo, diciamo, il secondo indizio è che poi prende allo sviluppo in tutto il resto del libro degli Atti, è appunto la dispersione dopo la persecuzione. Non è più una persecuzione come quella dei primi, che con una notte di carcere poi sono stati liberati, hanno continuato. Qui c'è un'uccisione e evidentemente insomma si impone questo allontanamento da Gerusalemme, che però non ferma anzi la parola.
Mi ero fermata a ragionare un attimo sulla seconda parte del brano di oggi. Pensando, non so con quanto diritto dal punto di vista testuale, ma insomma siamo dentro la scrittura, pensando, dicevo, all'incontro di Gesù con i samaritani, e mi ero chiesta, a fronte del fatto che loro avevano detto al versetto 42 del capitolo 4 di Giovanni, sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Mi dicevo, che cosa può dir loro di più Filippo? E il testo nostro dice oggi Filippo predicava loro il Cristo. E loro lo hanno visto, molti di loro l'hanno visto Gesù. Quello che c'è in più, quindi secondo me il contenuto di la parola con la P maiuscola del versetto immediatamente precedente, è che in mezzo c'è la Pasqua. Come ha detto, la parola nuova, definitiva, mi sembra bellissimo che ci capiti proprio adesso nel periodo di Pasqua, l'avevo colto proprio così. Come aveva già detto Pietro, sappia dunque con certezza, Pietro stava parlando ai giudei, lo so bene, ma il contenuto, dico, Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. Gesù si era già mostrato come il Salvatore, ma la Pasqua lo rivela in tutta la sua divina grandezza. È il Cristo, è stato costituito tale dalla risurrezione.
Concludendo, ci sarebbe da dire qualcosa su Saulo, che Luca introduce, e sul riscontri fra le notizie, come Luca presenta Saulo, e deve essere molto importante perché lo rende affidabile poi nella sua testimonianza per Gesù, sottolineare che Paolo era un persecutore è un motivo di maggiore affidabilità, così anche nelle sue lettere. Nelle lettere Paolo sottolinea, per il contesto probabilmente, per come lui usa questo fatto, che è lui il persecutore. Negli Atti, dalle notizie che si possono ricavare più avanti, non solo il capitolo 9, ma il capitolo 22, il capitolo 26, nei discorsi di Paolo, nelle difese di Paolo, Paolo è un attore ufficiale, diciamo. La responsabilità è per incarico dei sommi sacerdoti e con la collaborazione dei capi delle sinagoghe, dove lui va, con le lettere. Per cui è una decisione, diciamo, di contrastare questo movimento o questa parte, ecco, questi, come avete accennato, questi ellenisti, ecco, credenti in Gesù, di soffocare questo movimento, la Chiesa. Ecco, quindi mi sembra, però c'è una corrispondenza, ecco, fra le varie notizie. Quello che accennava adesso Barbara mi sembra significativo in generale, no? Sia nel Vangelo di Giovanni sia negli Atti degli Apostoli c'è l'idea di una inclusione dei samaritani, perché i samaritani è un problema vecchio, ecco, loro si pensano dentro, quegli altri è un problema complesso e molto antico. In Giovanni è presentato sulla base, cioè, di una nuova dono, di una nuova rivelazione, sono inclusi. E così anche negli Atti, non è un caso che al versetto 8 del capitolo primo, quando Gesù fa il programma, in un certo senso, degli Atti degli Apostoli, nomina esplicitamente Gerusalemme, la Giudea, la Samaria e poi i confini della terra. È significativo che la Samaria abbia un suo posto, perché ha una sua particolarità. Questi sono degli ebrei, sono degli israeliti, diciamo, ecco, sono degli israeliti samaritani, non sono degli israeliti giudei. Ci sono delle distinzioni interne e delle divisioni che vengono sanate, vengono colmate con il nuovo annuncio. Continuiamo le nostre preci, le nostre intenzioni. Di tutto questo tempo diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, o Signore. E in questo tempo di attesa della Pentecoste invochiamo con forza un dono rinnovato di Spirito Santo su tutti i discepoli del Signore Gesù e su tutta l'umanità. Preghiamo.
Ascoltaci,
o Signore. E continuiamo a chiedere con forza al Signore risorto il dono della pace. Preghiamo per tutti quei luoghi in cui essa è violata, per tutte le guerre dimenticate, per quanti più soffrono in queste situazioni. Preghiamo.
Ascoltaci,
o Signore. Chiediamo luce e saggezza per chi governa. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E ringraziamo ancora il Signore per questo ritrovarci insieme di oggi. Preghiamo perché il Signore continui a guidarci e a sostenerci. Preghiamo.
Ascoltaci,
o Signore. E sempre presentiamo al Signore anche tutti quelli che Lui ha legato alla nostra vita, alla nostra preghiera, per quanti più fossero nella prova, nella fatica. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Oggi si ricorda 100 anni la nascita del Papa San Giovanni Paolo II. Il Papa celebra in Eurovisione l'ultima messa che celebra in pubblico stamattina. Preghiamo.
Preghiamo per questa ripresa della celebrazione eucaristica, anche per i fedeli, perché non ci siano nuovi contagi e di nuovo non si debba chiudere, perché tutti possiamo attenerci alle indicazioni secondo anche la esortazione del Papa. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ciascuno di noi può aggiungere tante altre intenzioni. Ricordiamo sempre i morenti, i morti di queste ore, quelli che ci hanno lasciato in questo periodo. Vorrei ricordare ancora Maurizio, il diacono Maurizio di Monte Tauro. Preghiamo. Ascolta Dio le nostre preghiere ed esaudiscile secondo la tua volontà, per Cristo nostro Signore.
Amen.